L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Esatto, state per ascoltare Darwin.
Sta per iniziare. Ciao Federico, ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori.
Ciao Chiara.
Allora, partiamo con un nome abbastanza complesso. KM3NET.
Ecco.
KM3 sta per chilometro cubo. Attenzione, questa è un'informazione che tornerà utile.
Immediatamente, spiega infatti.
Allora, stiamo per parlare di un telescopio e vabbè direte, ok, a Darwin ne avete parlato molto spesso. Eh no, la differenza è che questo telescopio è sottomarino, attenzione, e quindi già è strano perché tu dici sottomarino.
Il cielo dove è finito?
In realtà ci serve per osservare i neutrini cosmici, ed eccoli qua, che arrivano dal cosmo, che sono di altissima intensità.
E dov'è questa roba?
Allora, questo è un bellissimo progetto, adesso ne parleremo con il nostro ospite, si trova nella costa sud siciliana, a qualche chilometro di distanza dalla costa di Capopassero, un posto straordinario, ed è proprio da lì che ci risponde Giorgio Riccobene. Benvenuto Riccobene.
Salve a voi, un saluto dall'estremo sud della Sicilia, sono proprio a Portopalo di Capopassero, al laboratorio che ospiterà KM3NET, salve.
Ecco, noi non la vediamo per niente, va bene. Dunque, lei è ricercatore dell'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ed lavora presso i Laboratori Nazionali del Sud. Allora, abbiamo detto bene intanto, è un telescopio sottomarino e già qui la cosa è strana, eh?
Sì, non è che c'è uno con un tubone grande
che esce dal mare
con dentro tante lenti.
È tipo un'altra periscopio.
No, purtroppo questa cosa non si può fare, anche se molti di noi sono così affezionati al progetto e a tutto quello che abbiamo costruito che con grande voglia scenderemmo sotto a guardare la nostra piccola creatura. Però si fa tutto da remoto, si fa tutto dalla superficie, si installano queste grandi strutture sott'acqua a circa 100 km dalla costa, 3500 metri di profondità, e osserviamo gli abissi cosmici dagli abissi marini.
Sì, detto così, però ci deve spiegare bene come fate, come è possibile osservare a queste grandi profondità dove appunto anche la luce è difficile che arrivi.
Esatto, allora bello è proprio questo, nel senso che noi osserviamo delle particelle che hanno una massa piccolissima, i neutrini prive di carica, che arrivano dalle profondità del cosmo, sono prodotte tipicamente in eventi esplosivi successivi all'esplosione di supernova. La supernova stessa produce un bel flusso di neutrini di bassa energia, ma noi con questo telescopio cerchiamo neutrini di ancora più alta energia, diciamo energie che sono quasi dell'ordine dell'erg e di più. E questi neutrini vengono prodotti in nuclei galattici attivi, resti di supernova, forse, anche se insomma un po' in dubbio oggi, dai raggi, dai gamma ray burst.
Quindi fenomeni, diciamo, cosmici di una certa consistenza, ecco.
Assolutamente, noi li chiamiamo di energia estrema, i mostri dell'universo, ecco. I potenti acceleratori dell'universo. E l'unico modo di osservare questi neutrini è proprio mettersi sott'acqua o nelle profondità dei ghiacci.
Però ci spieghi come è fatto, perché la gente pensa che il telescopio sia quella roba molto più grande del binocolo.
Esatto. Questo invece è un telescopio di concezione completamente diversa. È un telescopio, si chiama così perché noi riusciamo a puntare con questa macchina che costruiamo le sorgenti astrofisiche che generano i neutrini, questa è l'idea, quindi per questo il nome telescopio, ma è molto differente da un telescopio classico. Noi ci mettiamo a grande profondità negli abissi e costruiamo una matrice, chiamiamola così, un'antenna, una matrice di sensori ottici, quindi di rivelatori di luce. Immaginiamo dei pixel di telecamere, ma distribuiti, una fotocamera, ma distribuiti su un chilometro cubo di volume. Abbiamo circa 5000 pixel distanziati 50 metri l'uno dall'altro fino a ricoprire un volume di un chilometro cubo. Bene, quando un neutrino viene prodotto da una sorgente cosmica estrema, viaggia per tutto l'universo,
sì.
Okay, o per la galassia, dipende dove è la nostra sorgente, ha una probabilità piccola, ma finita di interagire con un mezzo denso come la Terra. Se questa interazione avviene in mare profondo, allora il neutrino può interagire producendo uno sciame di particelle che a loro volta producono luce. Ecco, questi pixel della nostra telecamera, della nostra antenna, del nostro telescopio devono essere lì e fotograferanno ogni nanosecondo per 20 anni di seguito l'ambiente, e quando un'interazione di neutrini avviene si genera una scia luminosa che è lunga circa un chilometro
e viene registrata,
che la fotografate.
Esattamente, ecco. È una vera e propria macchina fotografica.
Però da quello che abbiamo capito noi, la forma di questa macchinona è un po' come se fosse un albero di Natale con tutte le bocce rovesciato, no? Cioè voi i sensori...
Un gruppo di palloncini
sono
ancorato
palloncini
al fondo, insomma.
Ancorato al fondo. E quindi ecco perché non è un telescopio ottico, ma in fondo a voi quello che interessa è percepire dei segnali nel modo migliore, ecco.
Esattamente, infatti per distribuire questi 5.000 sensori di luce sott'acqua noi realizziamo, ecco l'idea del palloncino ancorato a terra rende bene, realizziamo delle stringhe alte ognuna 700 metri e ogni stringa ha a bordo 18 sensori di luce che a loro volta sono fatti a occhio di mosca e deporremo 200 e più di queste stringhe fino a occupare un volume di un chilometro cubo per la nostra macchina.
Molto grande. Possiamo dire, giusto per farci capire bene, insomma, che questi fenomeni dei neutrini possono accadere, possono arrivare, diciamo, sulla Terra, attraversare il nostro pianeta 2 o 3 volte all'anno, quindi diciamo che le probabilità di beccarli, insomma, ci sono.
Sì, ma già c'è stato un telescopio in Antartide, deposto, si chiama Ice Cube, ed è stato, diciamo, in questo caso si usa una tecnica differente, i sensori ottici vengono installati in buchi fatti nel ghiaccio fino a profondità di 2000 metri circa e sono già stati identificati questo tipo di neutrini. No, ancora non si conosce la direzione di provenienza, e siccome il nostro telescopio KM3NET sarà più grande di Ice Cube e avrà delle prestazioni migliori per come lo abbiamo disegnato, noi vorremmo fare un passo in più identificando proprio
da dove vengono.
Ma perché dovete per forza lavorare in queste condizioni estreme, scusi, in fondo al ghiaccio in Antartide sotto il mare di 3000 metri, perché?
Perché dobbiamo noi andare a registrare segnali luminosi, si parla di luce Cherenkov, che è una luce blu che è prodotta proprio a seguito delle interazioni del neutrino da questo sciame di particelle, e non vogliamo essere contaminati né dalla luce ambiente, e quindi bisogna andare a grandi profondità, né dal flusso di altre particelle, quelli che si chiamano i muoni atmosferici, che invece a bassa profondità contaminerebbero appunto e accecherebbero il nostro dispositivo, quindi noi ci schermiamo un po' come si fa al Gran Sasso. 1000 metri di roccia equivalgono a circa 3000 metri di acqua, quindi noi andiamo esattamente sotto alle profondità equivalenti del Gran Sasso e andiamo a osservare questi fenomeni, col vantaggio che mentre al Gran Sasso abbiamo solo un tunnel dove poter installare i nostri telescopi, sott'acqua abbiamo tutto lo spazio che vogliamo e tutta la materia.
Che non è il tunnel quello che arriva al CERN, così giusto dire.
Quello magari con quelle dimensioni avrebbe potuto, però purtroppo non l'abbiamo fatto.
Ricco, bene, a me mi sembra ricordare che c'è un esperimento in Giappone per la rilevazione dei neutrini, ma è una cosa ultra protetta in superficie dove si usa acqua distillata, quindi una roba purissima. Il mare è pieno di roba, come fate? Ci sono anche i polpi, le piovre.
Esatto. Allora, uno dei motivi per cui andiamo a grande profondità e perché abbiamo scelto Capopassero è esattamente questo. Il progetto ha iniziato circa 10 anni. Più di 10 anni fa le sue ricerche, e una dei passi fondamentali è stato individuare un luogo dove il mare avesse delle proprietà ottiche e oceanografiche ideali per la sua installazione, e Capopassero in tutto, diciamo, il Mediterraneo è il sito che ha offerto queste proprietà migliori per poterlo identificare. Per quello che riguarda invece gli esperimenti che lei sta citando, per esempio quelli in Giappone, Super Kamio Kande o adesso Iper Kamio Kande, lì si guardano neutrini di più bassa energia, quindi si può realizzare un dispositivo, diciamo una macchina fotografica, l'abbiamo chiamata così, di più piccole dimensioni ma di più alte prestazioni. Noi purtroppo non possiamo riempire un chilometro cubo di acqua distillata, quindi diciamo i costi sarebbero esorbitanti. Per questo dobbiamo appunto poi raffinare le nostre tecniche di analisi separando tutti quei segnali luminosi differenti dalla luce che viene prodotta dalle interazioni di neutrino. E questo è il lavoro che si fa poi che fa lo scienziato a parte realizzare la macchina, cioè identificare i segnalini, i segnali luminosi prodotti nell'interazione di neutrino e ricostruirne quindi la traiettoria verso la sorgente che li ha generati.
Ecco, Rico, bene, vogliamo rassicurare gli ascoltatori e dire che appunto questo strumento non è assolutamente pericoloso per la fauna, come diceva appunto Federico Marina, tanto che lei ci ha spedito questo audio. Questo, dico bene, è un animalone che è venuto a trovarvi, un cetaceo.
Eh sì, esatto. Tutto quello che noi realizziamo è passivo, cioè noi ascoltiamo, come nel caso di questi cetacei, e vediamo la luce, non emettiamo segnali particolari e quindi non disturbiamo. Inoltre, alle profondità in cui stiamo, diciamo, nel mare in cui stiamo, la presenza di fauna è molto limitata. E tuttavia, appunto, grazie al fatto che oltre ai sensori tipo ottico abbiamo installato, in particolare quelli che sentite sono proprio un mio piccolo esperimento, dei rivelatori acustici che si chiamano idrofoni.
Questo era un signor Capodoglio, se non sbaglio, no?
Questo era un Capodoglio, questo è un Capodoglio che passa e che registriamo costantemente, non lui ma banchi di capodogli nelle acque del nostro Mediterraneo a largo sia di Catania che di Capopassero, e questa è l'unica stazione acustica sottomarina di uso scientifico che in questo momento funziona nel Mediterraneo anche.
Ecco, ma quindi noi abbiamo sentito dei zig 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 di un animale che tutti ci aspettiamo faccia boom 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 boom.
No, il capodoglio fa questi click.
Esatto, questi sono click che di buffa. Ecolocalizzazione. Diciamo è la stessa tecnica del pipistrello, si chiama ecolocalizzazione, quindi questi click vengono emessi come fa il pipistrello.
Una sorta di sonar, no?
Per orientarsi, esattamente un sonar, soltanto che in acqua gli ultrasuoni non sarebbero efficienti e quindi il capodoglio preferisce usare i suoni come quelli che abbiamo ascoltato, attorno a 5 kHz. Sì.
Sì, forse qualcuno sarà capitato di ascoltare quello dei delfini, che anche sono molto striduli, sì, e assomigliano un po' a questo. Esatto. In conclusione, Rico Bene, vogliamo dire che il vostro lavoro, appunto, questo progetto è un progetto internazionale e che si compirà ancora, appunto, è in fase di lavorazione e ci auguriamo che sia pronto più o meno quando?
Noi ci aspettiamo per completare le 200 strutture che andremo a mettere, aspettiamo circa dai 7 ai 10 anni. Adesso abbiamo iniziato, però nel frattempo il vantaggio è che via via che noi deporremo strutture potremo iniziare ad acquisire dati, quella che noi chiamiamo la statistica, certo, dei dati, e quindi iniziare a formulare delle ipotesi confrontarci sia con i dati raccolti da IceCube che con i modelli teorici. Quindi è un esperimento che per i prossimi 20 anni darà informazioni fondamentali nel campo dell'astrofisica e delle alte energie.
Ecco, una cosa importante da dire è che questo tipo di strumenti già adesso, appunto, e nei prossimi anni collaborerà a stretto, diciamo, contatto anche con i telescopi tradizionali, quindi quelli terrestri, perché una volta che voi avrete davvero magari rilevato un neutrino o qualcosa, insomma, di passaggio di interessante, chiamate subito i colleghi terrestri e dite: ragazzi, puntate lì i telescopi.
Esatto, questa è quella che si chiama l'astronomia multimessaggera, che è l'ultima frontiera dell'astronomia diciamo da qualche anno. Vi ricorderete le osservazioni delle onde gravitazionali? Bene, a parte l'osservazione in se stessa delle onde gravitazionali, una delle grandi rivoluzioni fu il fatto di aver potuto identificare l'onda gravitazionale insieme a tutta una rete di telescopi. Per questo motivo ci sono numerosi progetti che già adesso mettono in rete in tempo reale i dati delle varie sonde ottiche, gravitazionali, appunto, gamma, radio e così via, e noi facciamo già parte per adesso in piccolo di questa rete. Via via che cresceremo, ovviamente saremo anche noi in grado di dare degli alert agli altri colleghi e quindi allertare appunto la comunità scientifica per andare a guardare in una specifica direzione, in uno specifico tempo, quello che succede nel nostro cosmo.
E quindi vi toccherà restare a Capopassero, che guarda caso è un bellissimo posto di mare. Non sarà stata una scelta poco scientifica?
No, questo purtroppo sono le necessità della ricerca, e a malincuore restiamo qui.
Ci toccherà venirvi a trovare.
Sì,
grazie mille, Rico Bene. Grazie, buonissimo lavoro allora per i prossimi anni.
Grazie a voi, buon proseguo.
se non si sta attenti a quell'accento sulla E, guardando il libro in copertina si potrebbe dire che il titolo è Matematica e Politica.
Eh no, invece hai proprio ragione, quel trattino sopra la E fa la differenza. La matematica è politica. Politica ed è l'ultimo libro della scrittrice Chiara Valerio, che è qui con noi oggi a Darwin. Benvenuta.
Salve.
Allora, quell'accento è fondamentale. Tu hai scritto questo testo anche perché hai una formazione di background, insomma, di matematica e anche dottorato in matematica. È una differenza sostanziale, è un po' sorprendente. Affrontiamo un tema non banale, ma che però è molto interessante.
Beh, intanto mi interessava dire, dopo averci il cascame dei miei studi matematici, dei miei 13 anni di studio di matematica, è rimasto questo alla fine, cioè che l'autorità e le regole, anche se sembrano assonanti dal punto di vista della funzione, sono cose molto differenti, perché l'autorità si subisce, è qualcosa di verticale, mentre le regole si contrattano e sono qualcosa di orizzontale, e quindi in realtà, poiché anche non avere regole è una regola, mi pareva che la matematica, che è un linguaggio che impariamo fin da quando siamo bambini, perché cominciamo a contare appena dopo aver detto mamma e papà, quello che fa è dirci che le regole si possono contrattare, che la matematica soprattutto non è una cosa assoluta, definitiva, ma che è relativa a un contesto, e quindi mi sembrava un buon punto di vista per descrivere la democrazia, che è fatta di regole che si contrattano e che dice che tutti noi come cittadini abbiamo diritto a un contesto. Questo, diciamo, è il principio.
Quindi secondo te, se vogliamo introdurre questo parametro di discussione che è la politica, le regole che sono fondamentali nella matematica, se le pensiamo così proiettate sulla politica, non costituiscono una rigidità, non è che creano qualcosa che è più tendenzialmente, diciamo, antidemocratico, perché non si può cambiare.
No, io penso che le regole creano comunità e si possano anche cambiare, nel senso, io sono nata nel 1978 e sono nata in un mondo dove per esempio esisteva la legge sul divorzio ed esisteva la sanità per tutti.
Sì.
Adesso mia mamma, che è nata nel novembre 52, per esempio, era nata in un mondo diverso, e quelle regole performavano il mondo di mia madre esattamente come queste regole, per esempio, mi viene in mente appunto la legge sul divorzio e la sanità per tutti, performavano il mio mondo. Io adesso vorrei avere una democrazia che in qualche modo dibatte, cambia, fa evolvere regole che in realtà sono in accordo con quella che è la vita dei cittadini, cioè che la legislazione si accordasse ai desideri, ai diritti e alle possibilità dei cittadini. Esempio, mi piacerebbe che le persone omosessuali avessero accesso a tutto lo spettro di diritti civili, comprese le adozioni. Questo performerebbe un mondo diverso. Ecco, l'idea è che la regola performi un mondo, e la regola sia relativa e sia assoluta in relazione a un contesto. E questo la matematica lo insegna, perché lei ci pensi, io ci penso sempre, quando poi l'ho capito quando stavo al liceo, cioè x al quadrato più 1 uguale a 0 è stato irrisolvibile per quasi tutta la storia umana, per 1800 anni di storia umana. Poi a un certo punto x al quadrato più 1 uguale a 0 è stato risolvibile perché ha cambiato l'insieme di definizione dell'equazione, quindi dai reali siamo passati ai complessi, nei complessi è risolvibile.
Abbiamo
adesso
trovato la soluzione.
Sì, cioè tutti i matematici di prima erano cretini che non ci hanno pensato. No, non è così, semplicemente si sono evoluti le necessità. Ecco, io penso che la matematica sia un buon esempio di verità assolute e transeunti che evolvono secondo la necessità di una ricerca, che per la matematica ha a che fare comunque con la forma, o comunque con la grammatica del mondo, e per gli esseri umani ha a che fare con una forma spirituale dello stare in comunità. Quindi questo mi sembrava abbastanza evidente, almeno a questo ordine di grandezza, diciamo.
Ecco, Chiara, tu recentemente in un'intervista hai dichiarato: quando sei ragazzo è divertente confrontarti con una disciplina dove tu rispondi sempre a cosa e non rispondi mai a chi, e dove quindi impari immediatamente a capire come le autorità e le regole sono due concetti, esatto, estremamente differenti, anche se sembrano assonanti. È un po' quello che dicevi adesso, insomma.
Sì, lo dicevo all'inizio, anche perché è una cosa veramente fica, cioè avere a che fare con le domande che riguardano i concetti e non chi pone i concetti. Quindi tu ti senti libero, perché ti senti libero di discutere anche con persone che ne sanno molto più di te o anche che ne sanno molto meno di te, perché non sai mai che cosa può nascere da una discussione, al netto che la domanda appunto sia una domanda intelligente, perché noi anche, diciamo, dal punto di vista del racconto ci confrontiamo sempre con le risposte intelligenti. Ok, ma le domande intelligenti, quante persone sanno fare le domande intelligenti? Ecco, quindi l'idea è che anche la domanda, diciamo, possa essere intelligente, è una cosa che la matematica ti insegna subito, perché grandi matematici ti rispondono su questioni casomai nella loro testa hanno risposto da 50 anni, tu li fai per la prima volta, ma siccome per la prima volta è una domanda intelligente rispetto a quella disciplina, ti rispondono senza dirti ammazza, l'abbiamo risolto nel 64. No,
certo, cioè tu vedi la domanda come di fatto una porta che si può aprire, esatto. Qualcosa che genera cambiamento, no? Perché invita a pensare. Senti Chiara, Lorenzo Tomasin sull'inserto cultura del Sole 24 Ore ha detto una cosa che è insomma bella potente. Lui dice che bisogna sottolineare il valore civile della formazione matematica, e questo lo fai tu con il tuo lavoro, secondo col tuo testo, la sua funzione di ginnastica posturale del cervello, capace di sviluppare un'attitudine all'antidogmatismo, alla capacità critica. Questo è un bel concettone.
Beh, diciamo che nel libro, anche un pochino per sintetizzare alcune idee, anche perché questo è un pamphlet polemico, anche una favola logica, diciamo, ho declinato la matematica secondo appunto ginnastica posturale, secondo superpotere, secondo diciamo altre cose. Il concetto di ginnastica posturale mi stava particolarmente a cuore, perché penso che tutti per condizioni naturali possiamo essere più capaci o meno capaci di mantenere dritte le spalle, però se sicuramente fai gli esercizi le spalle stanno dritte anche quando arrivi, diciamo, a passare la soglia dei 42 anni, dove naturalmente stando seduto ti ingobbisci, mentre se fai ginnastica c'hai speranza di per un altro 20 anni di stare un po' dritto. Ecco, la matematica fa esattamente questo, non è che per imparare, per insegnare, per passare, per contribuire a virtù civili uno debba studiare matematica, però penso che la matematica, con questa sua idea della regola che crea comunità, esattamente come crea una comunità scientifica, la matematica possa essere esattamente specifica per questo, perché dice che le idee sono tutte, le regole sono tutte assolute, sono tutte transeunti, dipendono da un contesto, ma soprattutto si ricontrattano, noi con un voto, e addirittura ancora a che fare con la matematica, perché noi abbiamo una democrazia rappresentativa, quindi tecnicamente noi votiamo un linguaggio simbolico che poi gestisce delle cose per noi, quindi questo è al suo meglio, dovrebbe essere questa cosa qui. Cioè, mi è sembrato dopo tanti anni che l'ho abbandonata, e che la matematica ha abbandonato me soprattutto, dopo tanti anni mi è sembrato che il risultato di questi 13 appassionanti, lunghi, avventurosi anni di studio, dove soprattutto ho capito che non tutto si poteva capire immediatamente, anzi poche cose si potevano capire immediatamente, almeno all'ordine di grandezza della mia intelligenza, quello che era rimasto era una grande possibilità di interpretazione del mondo, ma non solo, diciamo, nelle sue cose minime ed eterne o infinite o infinitamente grandi o infinitamente piccole, ma all'ordine di grandezza degli esseri umani, quindi nelle nostre comunità di cittadini. Questo mi sembrava a un certo punto, cioè quella grande differenza che facevano i latini, o almeno quando al liceo si studiava la differenza tra homo e civis. Ecco, mi pareva che la matematica non solo avesse influito e influisse nella sua ricerca sull'uomo, ma influisse sul civis, e questo mi ha dato un po' di entusiasmo.
Chiara, possiamo così concludere dicendo proprio che la matematica è anche uno strumento potentissimo per creare mondi nuovi, e quindi anche le sue regole nuove?
Beh, se lei pensa, il libro precedente, un romanzo che si intitola Storia umana della matematica, che è uscito sempre per Einaudi, comincia con tutto quello di cui Euclide parla non esiste, perché anche lì a un certo punto Flash dico ammazza, ma come mai le metamorfosi letterarie sono tutte, diciamo, miscellanee, cioè sono presi pezzi di sirene, di pesce, di donne, di uomini e cavalli, mentre la matematica no, l'immaginazione matematica è sublime, non esiste nella Terra un cerchio perfetto, le rette parallele perfette, oppure il punto che è ciò che non ha parti, come dice Euclide dal secondo secolo oggi. Quindi l'immaginazione matematica è pura invenzione, ed è una pura invenzione che ci ha portato oltre le stelle fisse. Quindi sì, io direi che crea mondi.
Bene, grazie mille Chiara Valerio. Ricordiamo il titolo del tuo libro, appunto, La matematica è politica, edito da Einaudi. Quindi in bocca al lupo e buonissimo lavoro, Chiara.
Grazie Darwin, ciao!
Ciao, ciao Chiara. Tema difficile questo sulla matematica, però forse siamo riusciti un po'.
È un tema complesso, anche se io ho un po' di dubbi. Se veramente la politica fosse matematica, forse andrebbe un po' meglio. Non lo so.
Beh, secondo Chiara, non tu,
l'altra, Chiara Valerio.
Direi di sì, suggerimento è questo.
Comunque l'evoluzione, sì, insomma, ci porterà delle risposte. Va bene, questa puntata termina qui. Le trovate tutte in podcast, ovviamente, su www.radio24.it. Ciao Federico, ciao ascoltatori.
Ciao Chiara.
Da Ravenna, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.